Ultima cosa che sarebbe bello ascoltare oggi è una testimonianza da parte di Lucia. Ci ha mandato in audio la storia della sua vita e tutte le battaglie che le ha vissuto. È un racconto molto spirituale, con tante lezioni, ma anche come il Signore ha vinto nella sua vita. Lei adesso, Lucia, che è venuta qui con Nicola, con suo figlio,
Sì. Senti,
e quindi si è stabilita qui e ci racconta la sua storia.
una domanda, quando preghiamo per gli ammalati?
Domani. Sì,
Domani. Va
domani con i fratelli.
bene, allora mettiamo Lucia e salutiamo i fratelli anche, e diciamo, li salutiamo adesso o dopo la
Dopo,
testimonianza?
dopo.
Comunque, questo chiudiamo con questa testimonianza bella. Va
Sì.
bene?
Ok, ascoltiamo la storia di Lucia.
Amen.
Ciao fratelli, sono Lucia. Volevo condividere con voi quello che il Signore nell'ultimo mese mi ha mostrato. Mi ha mostrato tutte le volte che lui è stato con me, è venuto in mio aiuto anche quando non lo conoscevo, conoscevo solo il suo nome, Gesù, e in varie occasioni l'ho chiamato solo Gesù e lui ha risposto alla mia preghiera. Vi racconto in breve la mia storia. Ero una ragazza molto tranquilla, avevo tanta voglia di vivere, credevo che il mondo l'avessi nelle mie mani. Mi sono sposata, sono andata a vivere in Toscana e ero felice, andava tutto bene, un marito meraviglioso, un figlio meraviglioso, fino a quando mio marito la notte non dormiva mai, alle 3 in punto si svegliava e io ero preoccupata di questo perché non capivo il perché. Lui mi diceva che era normale, era sempre stato così, quindi per lui era una cosa normalissima. Tanto poi dopo un'ora, 2 ore si riaddormentava. Io iniziai a contattare dei dottori, ma nessun risultato, nessuno capiva il perché che lui alle 3 in punto di notte si svegliasse. Fino a quando Angela mi disse che c'aveva un amico che era proprio specializzato per l'insonnia. Quindi andai con lei, da questa persona che io credevo che fosse un dottore, ma in realtà quando arrivammo lì capii che non era un dottore, la cosa mi inquietò un pochino, ma a quel punto entrammo e questa persona era già preparata a quello che avesse avuto il mio marito, quindi supposi subito che lei l'aveva già contattato e gli aveva parlato della cosa. E lui iniziò a dire che si dovevano fare delle cose senza specificare che cosa, perché sennò il mio marito entro un anno sarebbe morto. Io la presi come una buffonata, mi disse che ci volevano dei soldi, mi alzai e andai via. Lui mi prese per un braccio e mi disse ti pentirai amaramente. Ma io andai via uguale, quindi tornai a casa e continuai la mia vita normale. Fatto sì che il mio marito dopo pochino si è ammalato di un liposarcoma allo stomaco e dopo aver fatto tanti tentativi con la cura di Bella siamo andati da Veronese a Milano, però non c'è stato nulla da fare. E quindi lui è morto. Io continuai la mia vita con il mio figliolo e prendendo il lavoro nell'azienda di mio marito, perché si aveva un'azienda di scarpe, quindi andando alle fiere e tutto. A quel punto però chiesi a mia sorella che abitava a Varese di spostarsi in Toscana per poter stare con il mio figliolo, perché se no non avrei potuto seguire l'azienda e non volevo lasciarlo in mani strane. Quindi la mia sorella si trasferì. Io avevo una casa grande di 200 metri quadri, quindi si trasferì con suo figliolo e col suo marito e quando io non c'ero lei stava col bimbo. Fatto sì che incontrai un ragazzo e ci si iniziò a frequentare e si iniziò una relazione. Però il fatto sta dove il Signore mi ha evidenziato tanto, perché forse questa cosa io l'ho chiusa dentro di me e non l'ho mai detta a nessuno. Questa persona, ogni volta che si stava insieme, la mia anima piangeva, il mio spirito diventava in me entrava una tristezza, una malinconia, e non capivo, né riuscivo, né mi chiedevo il perché. Allora, ora posso capire, ma allora non capivo, e quindi a un certo punto mi dissero che mi avevano fatto una macumba, mi fecero vedere una bambola con gli spilli, che quella sarei stata io, che però non parlava mai di lui, parlava sempre che un suo amico, di questa mia tristezza, di questa mia malinconia, perché mi avevano fatto tutto ciò. E quindi mi disse che ci volevano dei soldi, che questo suo amico avrebbe neutralizzato sta bambola, se no io sarei morta in breve tempo. E io lì iniziai a avere paura, pagai, gli detti i soldi che voleva, mi fecero bere del liquido, pregarono su di me, e c'era anche quest'angela con loro, io non avevo collegato che si conoscessero. E così andavo avanti per qualche mese questa storia. Poi un giorno eravamo a casa mia, io, la mia sorella e lui e lei, e lui parlava di magia bianca, di magia nera, ma parlava sempre del suo amico, non di lui, che la magia bianca era buona, quella cattiva era la magia nera, che il suo amico, quando voleva una donna, basta fare una piccola fatturina e faceva quello che voleva. Raccontava del suo amico, non di sé. Io ascoltavo tutte queste cose, ma non collegavo nulla. Però a un certo punto in casa c'avevo una Bibbia, e la mia sorella disse: ma la Bibbia che dice di ciò? Non conoscevamo la Bibbia, la tenevo in casa, però non l'avevo mai letta, non conoscevo la Bibbia. E lui disse: no, la Bibbia lasciatela stare, non è un testo attendibile. In quel preciso istante io lo guardai e vidi il viso di quella persona che avevo incontrato tanti anni fa. Mi avvicinai a lui e gli disse: ma te chi sei? Lui mi chinò la testa. Allora iniziai a dire: ma te sei quello? Avevo riconosciuto, era proprio il suo viso, che fino a quel momento non avevo riconosciuto, non l'avevo proprio riconosciuto. E parlando della Bibbia di Gesù, ho visto proprio quel viso. E a quel punto capii che c'era qualcosa che non tornava, e chiusi la storia con lui, chiusi la storia anche con Angela Maria, e continuai la mia vita nel lavoro e con mio figliolo. Fatto sta che dopo un periodo mi si buca il duodeno, va in peritonite, avevo dei dolori allucinanti, mi portano in ospedale, arrivato a pronto soccorso mi fecero 2 iniezioni, ma il dolore non calmava, era talmente forte. E prima mi ricordo benissimo che dissi solo queste parole: Gesù, salvami. E poi svenni, persi conoscenza. Mi svegliai poi in una camera da letto d'ospedale, dove i dottori dicevano che era stato un miracolo se mi fossi salvata, perché il duodeno era andato in peritonite molto avanzato, e che era stato un miracolo. E neanche allora capì che il Signore mi aveva miracolata. E nello stesso tempo, nell'ospedale veniva a trovarmi un ragazzo che mi corteggiava, ma io non avevo intenzione di accettare il suo corteggiamento, volevo stare con il mio figliolo, lavorare, e basta. Mi sentivo già troppo peso, tutto quello che avevo attraversato, i sensi di colpa, di quello che era successo, volevo dimenticare tutto, e così ho fatto. Ho dimenticato tutto e ho iniziato a lavorare. Però che fatto sì che una sera lui si presenta a casa con dei fiori, e il mio figliolo mi chiama da parte, mi dice: mamma, mamma, ti prego, non gli dire di no, lui ti vuole bene, non gli dire di no, gli ce l'ho segnato, è il mio papà, il mio papà, il mio papà, il mio papà. Io mi sentii così indifesa nei suoi confronti che non ebbi il coraggio di dirgli di no, e accettai questi fiori, quindi di conseguenza accettai anche lui, e stando a vivere insieme. Ma io continuavo ad ammalarmi, il mio fisico proprio si deformava, non riuscivo neanche più a legarmi le scarpe, stavo diventando proprio quasi inferma. E un giorno mi chinai a pregare il Signore, a chiamare Gesù. Il Signore, Signore, dove sei? E perché non ti sento? Piangevo, ero disperata. E io non ce la fa più a vivere così. Perché mi ricordai che la mia nonna era una portatrice di pace, lei metteva pace dovunque. E amava Gesù. E mi parlava da piccina di questo Gesù che faceva miracoli. Di questo Gesù meraviglioso, che io non lamentavo quasi più. Ero molto piccina quando lei mi raccontava queste cose. Iniziai a pregare il Signore: Signore, ti prego, dove sei? Voglio sentirti, Signore. Signore, a me questo mondo non piace, me le ricordo benissimo queste parole. Non mi piace questo mondo. Io odio questo mondo, Signore. Dove sei? Voglio sentirti. E da quel giorno accadde che il giorno dopo nel bar preparavo gli aperitivi come tutte le sere, i stuzzichini per gli aperitivi. Entra una signora molto particolare e mi inizio a parlare di Gesù, del sangue di Gesù, dello Spirito Santo. Sentì che la cosa mi apparteneva. Lei andò via e io iniziai un combattimento dentro di me. Una parte di me diceva: no, non t'azzardare, non andare, no, non devi, ti faremmo del male, non t'azzardare a cercarlo. E un'altra parte di me sentiva che dovevo cercare Gesù, che dovevo cercare Gesù. Questa cosa mi iniziò a avere un combattimento dentro molto forte, affinché un giorno decisi di andare con questa signora dove parlavano di Gesù. Chiusi il bar e disse al mio compagno: io vo a sentire la parola di Gesù e chiudo il bar per Gesù. Lui mi disse: no, sei matta, che fai, che non fai? No, io sento di dover andare. Non sapevo che era il giorno della Pentecoste. Andai e quando questo pastore parlava di Gesù, dentro mi entrava un amore, una cosa bellissima che non so descrivere. Poi, andando sotto benedizione, lui imponeva le mani a tutti e pregava su tutti. Quando mi impose le mani, una luce grande, grande, forte, mi prese tutto il mio corpo. Era talmente potente questa luce che non riuscivo ad aprire gli occhi. Come aprivo gli occhi li dovevo richiudere, ma dentro di me un fuoco, un qualcosa di bello stava accadendo. Lo percepivo, ma non sapevo che cos'era. Io non sapevo che era il giorno della Pentecoste, non conoscevo dello Spirito Santo, non conoscevo nulla di Gesù, tranne quelle poche cose che quella signora mi aveva raccontato. E quando uscimmo da lì io ero esplosa, non facevo altro che raccontare quello che avevo sentito, quello che avevo visto. E la mia amica dice: come sono tanti anni che io vengo, che aspetto un segno, non ho mai sentito nulla. E mi dice: a mezz'ora da qui c'è un altro pastore che parla di Gesù, vogliamo andare? E io ero affamata della parola e dissi subito sì. S'andò e c'era un pastore americano. Quando sono andato sotto benedizioni, lui mi impose le mani e questa luce mi riprese di nuovo tutto il corpo, proprio esplosi dentro in un modo forte, forte. Io non controllavo più me stessa, ero diventata euforica, non facevo altro che dire a mia amica: questo mi è successo dentro, io mi sento così, io mi sento così, che era successo qualcosa in me di forte, ma non capivo che cosa era successo. però era una cosa bellissima. E da quel giorno ho iniziato a parlare di Gesù, a leggere la Bibbia. E un giorno ero a casa e mi sentii come qualcuno mi stava soffocando. Sentivo proprio che stavo per morire. Vado in bagno per sciacquarmi il viso, ma trascinandomi, perché proprio non ce la facevo e non riuscivo neanche a respirare. Prima che arrivassi in bagno dissi solo: Signore, salvami, aiutami, Signore, aiutami. E a un certo punto il mio bagno diventò di colore celestino, azzurrino, e come questo colore scendeva nel mio bagno, prese tutto il mio bagno, mi passò tutto. Io restai scioccata, guardavo il bagno, dico: ma il mio bagno è tutto bianco, come mai di questo colore? Guardavo dalla finestra del bagno se fosse entrato qualcosa di colorato, guardavo se qualche shampoo, bagnoschiuma avesse questo colore che avesse, ma nulla, non riuscivo a spiegarmi che cosa era successo, però sapevo che il Signore era con me. Dopo 2-3 notti un braccio mi afferrò la vita, io ero già nel letto, avevo spento già la luce, che stavo dormendo, che volevo addormentarmi, e tocco questo braccio e per lì dico: di chi è questo braccio? Per me non c'era nessuno, e all'istante stesso dissi: ah, Gesù, sei te, e mi addormentai. Mi svegliai la mattina di una tranquillità enorme, di una tranquillità bellissima. Dopo 2-3 notti mi sognai che dormivo su una nuvola, ma in questa nuvola mi giravo di qua, di là, mi sentivo leggera, non avevo più dolore, non avevo più nulla, stavo benissimo e mi sentivo piena, piena, piena. E la mattina mi svegliai ed ero leggera come una piuma e mi chiedevo: ma com'è possibile? Io non riuscivo neanche a camminare, ma mi sentivo leggera, leggera, scendevo le scale in un modo che non avevo mai fatto. Facevo le cose al bar di una velocità che non mi era mai successo. Poi una notte il Signore mi ha fatto sentire il suo amore, un amore fortissimo, bello, stupendo, intenso, che non avevo mai vissuto. Infatti la mattina mi sono svegliata e guardavo il mondo: non esiste nel mondo un amore così forte, così grande, così intenso, così che ti fa sentire che non ti manca nulla, solo amore, amore. E io credo che questo sia l'amore in paradiso con Gesù, alla presenza di Gesù, un amore stupendo. Quindi capii allora, e non conoscevo la Bibbia, capii che l'unica cosa che contasse è l'amore di Gesù, capii che non appartenevo più a questo mondo, ma appartenevo a Gesù, ed allora volevo Gesù e basta. Qualsiasi cosa del mondo non mi interessava più, non volevo più andare alle feste, non volevo più fare le solite cose che facevo, portavo la parola a tutti di quello che sapevo, parlavo di Gesù, di quello che Gesù aveva fatto in me, ma non avevo mai testimoniato quello che mi era successo, però testimoniavo Gesù, quell'amore che mi ha fatto sentire così forte. E da allora ho capito che non appartengo più a questo mondo, ma al mondo che il Signore ci darà la vita eterna. E quindi lotterò fino all'ultimo per questo, perché l'unica cosa che conta è Gesù. E non c'era nulla che mi facesse rinunciare a questo, quindi parlai con il mio figliolo e gli dissi che volevo fare una vita con Gesù. Lo dissi al mio compagno, ma lui di Gesù non gli importava nulla, anzi pretendeva che io continuasse a stare nel mondo, a fare le solite cose che si faceva, le feste con amici, i divertimenti, ma io non mi sentivo più di appartenere a quel mondo, a questo mondo. E dissi di no, che io volevo fare una vita con Gesù. Quindi, ma lui a quel punto iniziò a irritarsi, a diventare cattivo, a controllarmi, e io non avevo più intenzione di farmi controllare e non avevo nessuna intenzione di rinnegare Gesù. E quindi decisi di lasciarlo. Mi dissi che potevamo restare insieme solo se lui sceglieva Gesù. E a quel punto lui, proprio Gesù, non ne voleva sapere. Io decisi di lasciarlo, mi minacciò, mi maltrattò per un periodo di tempo, ma io pregavo Gesù e chiedevo a Gesù come potermi liberare di lui e se era sua volontà di liberarmi di lui. E così è successo, sono riuscita a liberarmi di lui. E il mio figliolo, prima che succedeva questo, mi confessò, disse: mamma, perdonami, c'è colpa mia se tu ti trovi in questa condizione, perché io ho mentito, io ti ho detto che avevo sognato che era il mio papà, ma in realtà non è vero, io volevo solo un papà, desideravo un papà, e poter giocare, poter stare con lui, e quindi ti ho mentito. Ma io gli dissi: no, mammina, non sei tu, non è colpa tua, è il diavolo che ci ha giocato tutti scherzi, ma ora vedrai, con Gesù tornerà tutto a posto. Quindi mi lasciai lui e continuai il cammino in questa chiesa per un periodo di tempo. Lui, questo pastore, raccontava le cose che racconta fratello Giuseppe, che la Madonna era un inganno, che i santi, però a un certo punto ha cambiato dottrina, ha iniziato di nuovo con la Madonna. Però a un certo punto mi arriva una telefonata che mi dice che il mio cammino finiva lì. Io e tutti i ragazzi che io avevo evangelizzato, e avevo portato ragazzi, persone anziane, avevo portato tante persone, perché avendo un locale, un bar, conoscevo tanta gente, quindi io cercavo di evangelizzare tutti. Ho evangelizzato tutti quelli del mio locale. E avevo una squadra di calcio. Io ero la presidentessa della squadra e quindi avevo evangelizzato tutti i ragazzi, ma lui ha messo tutti fuori, tutti, con una telefonata che il loro cammino finiva lì. E a questo punto sono rimasta malissimo, non capivo il perché, piangevo, mi disperavo e continuavo a leggere la Bibbia, ma tutte le notti, quando mi svegliavo e leggevo la Bibbia, andavo sempre sui passi i falsi pastori, falsi pastori, ma allora ancora non capivo bene. Sempre sti falsi pastori. Però io continuavo a pregare Gesù di farmi vedere la strada, di farmi vedere se io avessi sbagliato nei suoi confronti, dove avessi sbagliato, perché io non capivo dove avevo sbagliato. Finché un giorno vedo un signore della chiesa e mi disse di tornare in chiesa, perché varie persone avevano parlato col pastore e non capivano perché io ero uscito dalla chiesa. Quindi lui mi rimandò a chiamare, ma io a quel punto non mi sentii di andare, proprio sentivo dentro che non dovevo andare, e gli dissi: no, per ora io non mi sento di venire, ho bisogno di stare col mio Gesù. E se sto sbagliando, sarò io la prima a venire a chiedere scusa e tornerò, però per ora ho bisogno di stare con Gesù, da solo. E tutte le sere, quando tornavo dal lavoro, mi mettevo in casa e pregavo il Signore: Signore, fammi vedere la strada, Signore, guidami te, Signore, fammi vedere. Una sera al computer mi è apparso un video di fratello Giuseppe. Iniziai a controllare tutto quello che diceva con la Bibbia e tutto mi tornava, mi entrava sempre di più, finché iniziai a controllare tutti i video, iniziai a studiare la parola con i video di fratello Giuseppe, controllandolo sulla Bibbia, e tutto mi tornava. Sentivo lo stesso spirito che avevo sentito all'inizio, mi ripigliò un fuoco dentro e nulla. Continuai a seguire i video di fratello Giuseppe, poi scrissi ad Angela e io sentivo che la mia strada era qui, quindi pregavo il Signore: Signore, fammi vedere, Signore, fammi vedere dove vuoi che io sia negli ultimi tempi. Finché il Signore mi fece vedere una casa con tutto verde intorno, e mi ricordo che io dissi: ma io ho un po' paura in questa casa, è troppo nascosta. E poi dissi, ma se me l'ha data il Signore, di che devo aver paura? E allora disse, ora voglio evangelizzare, quando torno poi metterò a posto, guarderò. E da lì sentì che dovevo partire, quindi iniziai a fare progetti per partire. Mi trovai tutti contro, la mia sorella, il mio fratello, gli amici, insomma tutti mi hanno maltrattata, giudicata, però non c'era nulla che a me mi spaventava, qualsiasi cosa dicevano io guardavo diritto a Gesù, non mi toccavano neanche le loro insulti, i loro ragionamenti non mi toccavano per nulla. Ho lasciato tutto in Italia e sono partita con mio figlio e ne sono felicissima, sono contentissima. E quando il Signore mi ha iniziato a far vedere tutto il mio passato, all'improvviso ho avuto paura, pensavo che era un attacco del diavolo che voleva farmi ritornare in mente il passato per farmi sentire quelle colpe che ho sempre vissuto nei confronti soprattutto di mio figlio, di non averne fatta una giusta per la sua felicità. Però una cosa sono sicura, una l'ho fatta, di aver scelto Gesù e di averlo portato con me, cioè portato, l'ha portato il Signore, perché è Lui che l'ha portato qui. Io ringrazio il Signore per tutto quello che ha fatto per me. So, io chiedevo al Signore, Signore, perché mi fai vedere ora tutte queste cose? Perché vengono a galla tutte queste cose ora? Non potevano venire a galla quando te sei entrato nella mia vita, mi hai liberata, sei venuto a combattere con me. E lui mi ha risposto, dice, c'è un momento per ogni cosa, dice, questo è il momento. E io credo che in questa ci sia la mia guarigione per l'ernia. Credo che il Signore voglia che io prenda questa guarigione e che sia io a prenderla. E perché Lui mi ha fatto vedere che è sempre vicino a me, è stato sempre vicino a me, quindi è anche ora vicino a me sempre. Devo solo riuscire a prendere questa guarigione. Un blocco sicuramente che c'è in me stessa e con Lui sono sicura che ce la farò. Ringrazio il mio Signore per tutto quello che ha fatto per me e grazie fratelli, ciao, a presto.
Gloria a Dio, grazie, grazie Gesù, Dio ti benedica Lucia, Dio ti benedica per aver condiviso tutto questo con noi. Credo che hai aperto il tuo cuore fino al fondo e hai raccontato tutto. Ed è bello vedere come Gesù ha preso controllo nella tua vita, ti ha liberata. E un'altra cosa, visto che ti conosciamo personalmente, il fatto che hai attraversato tanti problemi, anche cose spirituali dal diavolo, ti hanno fatto forte nella fede. E si vede, perché ti conosciamo, si vede che il tuo cuore veramente appartiene a Gesù. Tu sei una sorella preziosa, spiritualmente sei forte e sei molto unita ai fratelli, alla Chiesa. Quindi ti apprezziamo tanto. Ogni volta che parliamo di te, Giuseppe dice, ah, quanto amo questa sorella, è così speciale.
Ma lei è vero, buon esempio, così dice. Lei. È un grande esempio come si prende cura del figlio.
Sì.
È un sì. Buon esempio di pastoressa, è una sorella sì. Sulla quale puoi contare
sì.
Per organizzare cose sì, nello sì. Spirito, e che tu sai che quando dice Lucia dice una persona che per Gesù fa sacrifici, fa quello che c'è da fare, insomma è una sorella che ne vorrei tante così.
Sì.
Grazie Signore.
Si è abbandonata a Gesù, ha dimenticato tutto quello che veniva dal mondo e guarda come Gesù ti ha benedetto, Lucia.
Ed è molto unita, si prende ottima sì. Cura sì. Del figlio Nicola, che è un ragazzo simpatico.
Sì.
E sono molto uniti tutti e due. Guarda, c'ho solo belle cose da dire su di lei. Amen. Ti voglio bene, Lucia, Dio ti benedica.
Amen. Grazie, Signore.
Amen.
Amen. Gloria a Dio. Allora, ci fermiamo qui per oggi?
Va bene.
Sì. Chiudiamo e ci risentiamo domani alle 2 ore italiane.
Va bene, se Dio vuole domani, se riusciamo, stiamo programmando di riunirsi con i fratelli della zona e faremo
Sì.
un incontro così, una chiesa nella casa e dovremmo essere parecchi
Quindi vedremo
insieme.
Lucia di persona.
Sì, stanno arrivando e ci sono anche dei fratelli nuovi che sono arrivati,
Sì.
Emiliano ed Angela, altri due fratelli molto speciali, molto attivi nel Signore. E Angela c'ha un piccolo problema di perdita di sangue, il suo ciclo, eccetera, molto prolungato. Pregate per Angela, per favore, che ha bisogno di preghiera e la dichiariamo guarita adesso, in questo istante, nel nome di Gesù
Amen.
Cristo.
Amen.
Comandiamo al flusso di sangue di fermarsi per il potere di Gesù. Il sangue di Gesù ferma la perdita di sangue di Gesù, ferma la tua perdita di sangue. Tu non devi perdere sangue, Angela, perché l'ha già perso Gesù per te. Dio ti benedica Angela, ti vogliamo bene, un bacio, un abbraccio, tanto, tanto, tanto amore da Gesù. Alleluia. Signore Gesù, aspettiamo le belle notizie che Angela è guarita perfettamente. Siamo in
Grazie, Gesù.
attesa, Gesù, di vedere che la fede di Angela funziona e che ha ricevuto la guarigione che tu hai già inviato. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
C'è anche Elia e Sonia che hanno scritto stamattina e dobbiamo pregare per loro. Elia ha una ferita sulla caviglia che si è infettata gravemente da una settimana che peggiora. Né antibiotici né medicamenti hanno effetto.
Va bene,
E
adesso.
poi Piera ci ha scritto che è andato a casa dall'ospedale, però dopo 3 ore ha fatto la febbre e è ritornata all'ospedale.
Ah sì? E, sai, il diavolo sa che ha perso e è tutto schizofrenico perché sa che perde e Gesù vince.
Amen.
Avanti, fratelli, nel nome di Gesù.
Amen.
Elia, metti la mano su quella ferita, la dichiariamo guarita nel nome di Gesù Cristo.
Amen, nel nome di
Comandiamo la
Gesù.
caviglia,
Amen.
caviglia detto?
Sì.
La caviglia di Elia, la dichiariamo guarita adesso, ti scaccio Satana,
Grazie,
vattene
Gesù.
Satana,
Amen.
da Angela,
Da
da
Elia.
Elia
Amen.
e da Piera. Nel
Amen.
nome di Gesù Cristo vi dichiariamo guariti e ti dichiariamo a te Satana sconfitto. Per il nome di Gesù, per il
Nel
potere di
nome di
Gesù,
Gesù,
per la
grazie,
volontà di
Signore.
Gesù,
Amen.
per lo spirito di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Siete
Amen.
guariti, fratelli. Credete, credete, credete e crediamo con voi. Tutti i fratelli che ci seguite, pregare per questi tre fratelli di corsa. Unitevi
Grazie, Gesù.
a noi adesso. Nel nome di Gesù Cristo, siamo uniti adesso tutti insieme a dichiarare queste guarigioni adesso, in questo momento. Con le mie orecchie voglio ascoltare la guarigione, voglio ascoltare la vittoria e voglio ascoltare con le mie orecchie che il diavolo è sconfitto, nel nome di Gesù Cristo, che il diavolo della malattia è sconfitto e che il Cristo delle guarigioni ha vinto di nuovo. Gesù ha già mandato la
Amen.
guarigione, si tratta solo di riceverla, nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Angela.
Amen. E poi ci sono altri fratelli che domani preghiamo per tutti insieme.
D'accordo, nel nome di Gesù Cristo,
Amen.
amen.
Grazie,
Quindi
Signore.
tutti prepararsi a pregare, i fratelli che chiedono guarigione seria, digiunate domani fino alla preghiera. Questa sera fate una cena di cordoglio, cioè una cena di preghiera, cioè minimo indispensabile, va bene? E domani digiunare fino alla preghiera, nel nome di
Amen.
Gesù Cristo.
Sì, 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 sì. Grazie,
Amen.
Signore. Amen. Grazie, Gesù.
Alleluia.
Ok, fratelli, ci sentiamo domani per altre belle cose che il Signore ci dirà. Faremo anche la preghiera per i fratelli ammalati, anche collegamenti Skype con persone che poi ci raccontano le loro situazioni.
Domani possiamo, va bene se annunciamo una comunione?
Ah, sarebbe bello che saremo tutti insieme.
Sì, perché noi ci riuniamo con la Chiesa locale.
Sì. Bello, sì.
Va bene, chiediamo anche alla Chiesa mondiale e tutte le nazioni di, se vogliono unirsi a noi, se vi fa piacere, per
Sì,
cortesia,
bello, sì.
preparate il pane e il vino, preparate il corpo e il sangue. Va bene, che ci uniamo insieme nel vincolo dell'amore.
Grazie, Gesù.
E continuate a pregare per l'internet e che la radio continui a funzionare nel nome di Gesù Cristo,
Amen.
che il diavolo ci combatte in tutti i modi, ma fino adesso ha sempre perso. Sostenete questa radio, fratelli, sosteneteci in preghiera. E che molti sono spiriti, diavoli che ci combattono, vogliono fermarci, vogliono fermare. Ma l'angelo del Signore è vicino a noi con la spada, però l'angelo ha bisogno delle nostre preghiere. Perché la mancanza di preghiere denota mancanza di fede, la mancanza di fede denota mancanza di potere divino perché non lo si riceve. Comincia dalla preghiera vera,
sì,
e dai fatti veri in Cristo. In nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen. Ciao fratelli, vi abbracciamo. Ci
un
sentiamo
abbraccio,
domani.
Ciao, un bacio, ciao. Vi voglio bene, fratelli. Ciao, ciao. Dio vi benedica. Amen.